e per cui vi prego insomma di aver pazienza. Grazie di essere venuti, di aver accettato l'invito che io e un gruppo di amici abbiamo rivolto di riprendere il lavoro dell'Officina del Racconto dell'anno scorso. Ricordo brevemente cosa significa l'Officina del Racconto. L'Officina del Racconto sono incontri con scrittori, non è una scuola di scrittura, ma sono degli incontri con scrittori che noi desideriamo sorprendere dentro il loro lavoro, che ci parlano di un aspetto, di incontri quindi con scrittori su aspetti specifici del loro lavoro. Quest'anno c'è una novità ed è importante, perché il suggerimento di fare una scuola comunque non è sbagliato. Io non saprei da che parte cominciare a fare una scuola di scrittura, anche perché non ci credo, però l'idea della scuola invece mi pare giusta, mi pare pertinente. Per questo noi abbiamo pensato di alternare gli incontri con gli scrittori a dei momenti seminariali, dove verranno ripresi i temi affrontati con gli scrittori, però all'interno di un percorso che in qualche modo ci aiuti a recuperare il senso di quella sorpresa che sta all'inizio, che sta prima della parola scritta. Non ricordo chi diceva che guardando per tante volte una stessa cosa, questa cosa ci appare nuova a un certo punto. Ecco, la novità dello sguardo, un romanzo, un'opera d'arte, rappresentano sempre un mondo che l'autore, l'artista, lo scrittore ha visto iniziare. L'avventura guidata del seminario intende proprio aiutarci a recuperare quello sguardo, perché la letteratura, l'arte è un problema di sguardo, è un problema di visione, da cui ha origine l'opera letteraria. In questo senso è emblematico il fatto che iniziamo parlando della descrizione. Dal punto di vista tecnico, perché la descrizione non è una tecnica, però chiede una tecnica, vuole una tecnica, dal punto di vista tecnico la descrizione si pone come un'incidenza nel testo, nel senso che nel testo è il racconto, è l'elemento diacronico ad avere la prevalenza. La descrizione è un elemento apparentemente, secondo me, sincronico. Cioè si presentano elementi che sono contemporanei tra loro. In realtà, se dal punto di vista fenomenico è così, da un altro punto di vista non è così. La descrizione in qualche modo è qualcosa che sta prima del racconto, perché ogni opera a un livello pretestuale, l'opera è il percorso, il cammino della parola intorno a una visione, a uno sguardo. Pensiamo alla Ricerca del Tempo Perduto, ma pensiamoci solo perché è quasi fin troppo tematizzato da Proust questo, come tutta l'opera di Proust corra tra una Madeleinette e un cucchiaino che cade su un piattino. Ma così è poi per tutte le opere letterarie. il filo, ciò che raggruma, ciò che tiene insieme 100, 200, 500, 1000 pagine, è un lampo, è un'illuminazione che non ha, diciamo, il suo punto d'origine in uno svolgimento, ma in qualcosa che incide lo svolgimento e che lo precede. Io ho chiesto a Nico Orengo di parlarci di questo. Nico Orengo è famoso come giornalista perché dirige l'unico inserto culturale di quotidiani degno di questo nome in Italia. Ma a me piace, cioè qui è nella veste di poeta.
Sole 24 ore.
Eh?
Sole 24 ore.
Sole 24 ore. Sì. Lui aggiunge quello del sole 24 ore, io no.
T'ho fatto perdere.
Qui io l'ho chiamato come poeta e come narratore. Ricordiamo i suoi libri, Dogana d'amore, Le rose di Evita e Ribes, La guerra del basilico, che è molto bello e che è un libro solo apparentemente leggero, uscito l'anno scorso e di cui si è molto parlato. Io l'ho chiamato anche per una sua origine geografica e per un libretto piuttosto strano che si intitola Gli spiccioli di Montale, in cui questo problema dello sguardo, cioè lui è ligure e quindi guardare il paesaggio ligure significa guardare il paesaggio che è stato guardato da Montale o tu anche Calvino, perché sei nelle sue zone. Scusate, la voce sta andando via completamente. Allora io chiedo a Nico di illustrarci cos'è per lui la descrizione, qual è il rapporto che si instaura con le cose descritte, volti, luoghi, paesaggi, e dentro quale filo ci si inserisce facendo questo lavoro, perché se rimane una tecnica ci si accorge subito che è solo tecnica, che cioè è vuota. Direi che poi ho parlato fin troppo.
Buonasera. Per parlare del paesaggio e di questo sguardo sul paesaggio sono costretto a parlare un po' di me, cosa che poi per fortuna invece nei libri che scrivo non ci sono. Io credo che se uno ha un'attenzione per il paesaggio come ce l'ho io, è un'attenzione che è in qualche modo un'attenzione di destino, è un'attenzione di qualcuno che è segnato. Parlare di un luogo e parlare o comunque fare della letteratura è in qualche modo accendere una luce su una zona scura, su una zona di cui conosciamo e sappiamo poco. Quando parlo di destino intendo il fatto di essere cresciuto in un luogo molto preciso e soprattutto in un luogo di paesaggio. Questo luogo di paesaggio, come ha detto Doninelli, è la Liguria. Dove sono vissuto io è ancora più complicato, perché è una Liguria che finisce nell'ultima Provenza, proprio a cavallo fra Francia e Italia, ed è una Liguria inventata dagli inglesi, quindi ci sono strati di paesaggio molto diversi. C'è la Liguria che è quella appunto di Montale, di Calvino, di Sbarbaro, una Liguria petrosa, a fasce, queste fasce straordinarie costruite con la fatica pari a quelle di fare una piramide, la Liguria degli olivi, dei garofani, delle rose, dei ranuncoli. E su questa Liguria che va a finire nella Provenza, e quindi tutta una terra molto carica di memoria, di poesie, c'è questa Liguria degli inglesi, quindi c'è la Liguria dei giardini botanici, di giardini straordinari. il posto dove vengo io si chiama La Mortola, dove c'è questo giardino botanico costruito da questi ricchi inglesi che si chiamavano Embury, che a metà dell'Ottocento hanno visto questo piccolo promontorio con un microclima straordinario e hanno costruito questo giardino, che sono pochi ettari di terra, che prima era tutto limoni e olivi, loro l'hanno trasformato in un giardino romantico, pieno di alberi tropicali, ci sono alberi che vengono dai quattro lati del mondo, angoli del mondo. E quindi c'è questa Liguria esterna d'olivi e questa Liguria interna che è fatto di piante dai nomi più strani, dai nomi dei fiori più strani e più incredibili. E quindi c'è questi incroci e queste sovrapposizioni di paesaggio. Ora, vivendo in un posto così, il paesaggio diventa, non può che diventare in qualche modo il protagonista di quello che si scrive. Ci sono, come dire, autori molto attenti al paesaggio dell'anima, al paesaggio del cuore, al paesaggio della testa, e ci sono altri scrittori che inevitabilmente sono attenti invece a quello che è la geografia che gli sta intorno. Io inevitabilmente, direi quasi proprio, come dicevo prima, per destino, quello che mi ha colpito e quello che è rimasto dentro di me, quello che mi piace vedere è questa Liguria di paesaggio. E allora in quello che scrivo direi che il paesaggio è proprio il personaggio automaticamente, quasi ormai, è il personaggio principale. Naturalmente su tutto questo si va a inserire il fatto che la Liguria è anche una terra di speculazione selvaggia, l'aveva raccontata molto bene Calvino metà degli anni 50 con la speculazione edilizia. Quindi su questa specie di Eden incantato c'è anche questo motivo molto forte di natura che viene continuamente tentata, violata, trasformata. E quindi in qualche modo convive anche questo ulteriore aspetto di erosione continua di paesaggio, per cui a un certo punto uno crede anche forse di vedere un paesaggio, poi in realtà non c'è più, ma c'è un paesaggio che è quello che assomiglia poi alle periferie urbane di tutte le città italiane. E da qui anche si inserisce quel motivo di che non esiste più un centro, non esiste più una periferia, ma in qualche modo tutto è centro e tutto è periferia, e quello che si racconta in un lembo di terra così straordinario è quello che poi si potrebbe raccontare anche forse nel cuore di una grande città. Tenendo conto della prepotenza di questo paesaggio che è personaggio, che è uno sempre dei personaggi principali di quello che scrivo, io avevo cominciato con un romanzo che si chiamava Miramare, che era la storia appunto di questo giardino incantato di cui vi parlavo prima, ma così incantato che il personaggio che lo abita, in qualche modo per crescere, per diventare adulto, deve violentarlo e deve in qualche modo sconvolgerlo e distruggerlo. In un altro romanzo che si chiamava Dogana d'amore raccontavo la storia di una trota che da un fiume che si chiama Roia, che parte da queste straordinarie montagne che si chiamano il Monte Bego, Monte delle Meraviglie, che era un monte con delle incisioni rupestre straordinarie e dove c'era la grande transumanza dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Francia, portavano lì gli animali. Ecco, questa trota che scende da questo fiume Roia capita nel mare, va a finire nel mare, e cosa che succede una volta, e trovando una polla d'acqua dolce si insedia lì e in qualche modo fa amicizia con un giovane disadattato che ha come lavoro quello di guidare un battello, uno scopamare per pulire il mare, da disinquinare il mare, e si stabilisce un rapporto molto, come dire, strano, curioso, di malia fra questo ragazzo e questa trota. Ecco, questo è l'aspetto della, è uno degli altri aspetti che porta il paesaggio, quello sempre continuamente di tracciare un confine che può essere fra terra e mare, può essere fra una terra e un'altra terra, una lingua e un'altra lingua, oppure delle situazioni, come dire, diverse di uno stesso disagio. In un altro libro che si chiama Le rose di Evita, raccontavo la storia di un agricoltore che deve fare queste famose fasce, deve terrazzare una collina, e lui non si limita a terrazzarla, ma vedendo che il sole non la riscalda in pieno, si mette addirittura a girare questa collina per far prendere alle terrazze più sole possibile. In un altro romanzo, quello che citava prima Doninelli, che è La guerra del basilico, parlavo di un'alga che si chiama Caulerpa taxifoglia, che è un'alga dei mari orientali, Mar Rosso, via, che era scappata dalle vasche del Museo Oceanografico di Monte Carlo e ha cominciato ad attecchire, e la temperatura favorevole del Mediterraneo l'ha sviluppata ed è diventato un problema molto, come dire, inquietante, perché distrugge i campi di Poseidonia e quindi toglie ossigeno e cibo ai pesci, e quest'alga si moltiplica, cammina molto veloce, l'hanno trovata anche in Sardegna e sarà, credo, uno dei problemi grossi dei nostri prossimi anni, perché non si riesce, non si capisce ancora come si possa estirpare. L'altro piccolo romanzo di cui accennava Doninelli, Gli spirituali di Montale, e invece ha un sottotitolo che si chiama Requiem per un uliveto che muore, ed racconta proprio il mio rapporto col paesaggio. E questo è un uliveto piantato dai Benedettini 700 anni fa, che è uno degli ultimi uliveti prima della frontiera, che sta per essere distrutto perché sopra questo terreno vogliono fare degli alberghi, delle case. E allora il problema è, sapendo le intenzioni di questi costruttori, io ho scritto come sarebbe andata a finire prima ancora che le ruspe incominciassero a tirare giù questo oliveto. Questo libro, io sono stato querelato per questo libro e c'è stato un processo, questo speculatore che voleva fare questa operazione mi ha querelato, c'è stato il processo che ho vinto, ma ho vinto solo il processo, perché 3 mesi dopo che avevo vinto il processo, quando ci sono state le grandi piogge che hanno colpito soprattutto il Piemonte e un po' di Liguria, durante queste piogge non c'era nessuno per le strade e questo signore ha preso le sue ruspe ed è andato dritto contro questi muri, che sono dei muri dell'ultimo pezzo, tra l'altro, della strada romana, cioè della strada di Cesare verso le Gallie, e li ha tirati giù. E oltre a tirar giù questi muri importanti, questi muri di memoria, ha cominciato a tirare giù anche gli ulivi. Quindi, come dire, ho vinto il processo, ma non ho, come, sì, però non è andata come avrei voluto che andasse, anche se poi naturalmente tutto è stato bloccato, però non si saprà come andrà a finire. Questo piccolo libro mi ha dato, come dire, la gioia di vedere come certe volte la parola può uscire da un romanzo e diventare gesto, diventare un'azione che, come dire, che va al di là, e quindi il fatto di immaginare un paesaggio non è solo, come dire, renderlo noto, ma è in qualche modo, e non è nostalgia, ma è in qualche modo è cercare di richiamare un'attenzione più profonda, un'attenzione più insomma più partecipe e più attiva. Ecco, in questi libri ogni volta, allora, il paesaggio l'ho usato in maniera, come dire, in maniera diversa. Il paesaggio è sempre lo stesso. D'altra parte, io credo che uno scrittore possa, poi può fare tutto, insomma, dipende dalla sua capacità e dalla sua bravura, ma io credo che un romanziere possa e debba raccontare di quello che sa. Ecco, io racconto di quel luogo lì perché so e conosco quel luogo lì, e so che ormai su quel luogo lì, come dicevo prima, non esistendo più né centro né periferia, in quel luogo lì può accadere di tutto, cioè passano, come dire, tutti i disagi che attraversano questi nostri anni, senza differenza tra una grande città o appunto un luogo abbastanza sperduto di mare. Ogni volta il paesaggio viene impiegato, però, anche se, come dire, gli alberi sono gli stessi, le rocce sono le stesse, i fiori sono gli stessi, il colore del cielo più o meno può essere lo stesso, o anche il colore dell'acqua, ecco che allora il paesaggio in qualche modo cambia a seconda della storia che uno si inventa e vuole raccontare. Quindi il paesaggio diventa, come dire, un fondale molto, molto mobile e molto cangiante, diventa qualcosa che come personaggio, ripeto, principale dà quello che è il tono e la misura della storia, per cui uno dà un colore al paesaggio e quel colore lì diventa il colore della storia.
A parlare, questo è un guaio.
Io parlo ancora, ma non è che...
No, mi sembra che tu abbia detto in modo molto conciso, molto secco, un sacco di cose importanti. Guardate che l'argomento è solo apparentemente tecnico, no? Magari noi possiamo chiedere come fa a descrivere, per esempio, non so, l'uso degli aggettivi, piuttosto faremo anche questo tipo di domande. Io vorrei però cominciare sottolineando alcune parole che ha detto Nico. Una è una cosa che ha detto più volte, sia all'inizio che alla fine, cioè che l'attenzione al paesaggio è un'attenzione di destino, è un'attenzione a qualcosa da cui si è stati segnati. E a me piacerebbe sapere appunto come mai si riesce, cioè noi siamo in un periodo in cui, cioè poi tu lavori in un giornale, quindi siamo in cui, a parte quando succedono casi tragici come quello che è capitato negli scorsi giorni in Somalia, però diciamo il giornalismo, soprattutto quello televisivo ma anche quello scritto, giocano proprio giocano con la parola, Nel senso che è una parola, io posso dire una cosa, posso dire il contrario di questa stessa cosa, ma è comunque qualcosa da cui io non sono stato segnato. Anche nelle cronache culturali avviene questo, anche nelle recensioni dei libri. No? Cioè, a me capita sulla mia pelle, mi è capitato di leggere recensioni anche elogiative a quello che scrivo io, e di non avvertire nessun rapporto tra me e quello che scrive, anche se parla bene di me. Anzi, succede più spesso quando parlano bene di me, almeno a me capita questo, quasi più spesso, diciamo, oppure lo noto maggiormente. Allora, invece qui tu stai affermando un altro uso della parola, mi sembra.
Sì. Beh,
questa
sembra,
è la prima cosa.
Sì. Vuoi che risponda alla prima?
No, poi ce n'è un'altra, che quando tu hai parlato del romanzo Miramare, hai parlato di un giardino così incantato che il personaggio per crescere deve violentarlo. Allora mi domandavo, ma la descrizione, ma la parola che descrive, cioè che scrive qualcosa che prima non era scritto, in qualche modo non è un violentare anche in senso buono, in senso necessario, cioè nel senso che un paesaggio descritto non è più lo stesso paesaggio di quando non era descritto. Come diceva Giovanni Testori, è difficile guardare Caravaggio, per uno che un po' se ne intenda, senza vedere attaccato a Caravaggio quello che ha scritto Longhi su di lui. Ma questo vale appunto per il paesaggio ligure, cioè è difficile guardare il paesaggio ligure senza vedere le parole di Montale. Allora, questo mi sembra che cambi, o no? No, voglio chiedere se sei...
Sul primo direi che la scrittura del giornalismo, la scrittura, come dire, di una poesia, di un romanzo, sono molto diverse. Il problema della scrittura di un giornalistica è quella proprio di superficie, come dire, di corsa, per cui le parole sono biglie, non è che gli dai un grande peso, non ti avvicini nemmeno troppo e non ci rimani nemmeno, come dire, avvinghiato. Il rapporto è un rapporto molto, direi, molto lasco, molto lento, cioè di velocità, ma non c'è un vero rapporto. Invece la scrittura di una poesia, di un romanzo, è una scrittura di profondità, cioè tu ti cali dentro la parola e la scegli, gli vai dentro in profondità, insomma il rapporto è tutto diverso, è un rapporto veramente di quello che tu hai immediatamente, la tua parola viene consumata subito, la consumi tu e viene subito consumata, te ne distacchi subito, su un pezzo tu lo fai di corsa e lo dai via subito, quindi non c'è quasi rapporto ma è un rapporto molto largo fra te e lui. E con un romanzo e una poesia invece il rapporto è proprio un rapporto con te stesso, è un rapporto lungo, è un rapporto lento. Quando tu dici, quando invece tu dici che scrivere, io una volta avevo scritto un verso che diceva se scrivere è cancellare, e questo me lo ponevo come problema, come credo che se lo pongano tutti, certamente lo scrivere, lo descrivere una cosa in qualche modo è appropriarsene e portarla via dal contesto, portare via il vero paesaggio, la vera cosa dal contesto in cui è. Certamente tu hai anche, come dire, fai questo gesto perché c'è in te un orgoglio, o anche un orgoglio che uno si augura positivo, insomma, di poter in qualche modo anche salvare quel paesaggio e quella cosa che tu descrivi. Quindi dentro di te c'è un modo, io la tolgo da lì, forse la cancello da lì, ma perché la porto in una zona dove rimarrà per sempre. C'è, si presuppone, insomma, c'è questo, ripeto, è un orgoglio, certo, come tale l'orgoglio è sempre orgoglio.
Oh, io faccio le domande, però fatele anche voi. Prego.
Volevo domandare una cosa.
Marco Valdo, come dire, Marco Valdo sotto questo aspetto lunare, leggermente clownesco, come dire, ha poi delle cose, è un personaggio molto, in realtà molto ben descritto, molto, molto reale, cioè l'uomo Marco Valdo sì è fantastico, ma però è molto attaccato poi in qualche modo alla realtà, ecco, io Marco Valdo lo vedo veramente come un disadattato, scritto negli anni in cui è stato scritto, quindi un disadattato ancora morbido, ma un disadattato sempre sul problema città-campagna, l'uomo che dalla campagna deve vivere in città, allora spera di trovare i funghi alla fermata dell'autobus e poi magari li trova perché la natura in qualche modo cammina e riesce ad arrivare anche lì. No, la cosa del paesaggio, questa è vera, cioè, è vera, ma io credo che ci sia negli scrittori liguri, grandi, Calvino e Montale, ci sia una forte tensione etica. Una forte tensione etica che viene risolta proprio filtrandola attraverso il paesaggio e sapendo che in qualche modo, come dire, è lì l'ultima testimonianza dell'uomo e le impronte del primo e dell'ultimo uomo saranno impresse su quel paesaggio lì. Allora, e quello che l'uomo farà e che ha fatto, fa e farà, rimarranno sul paesaggio. E allora,
pensiamo alla una delle più vecchie poesie di Montale, che è il celebre Meriggiare, dove tutti questi segni, diciamo, di un dolore morale sono sul paesaggio.
Allora si va a indagare su quello. Anche se poi devo dire, Calvino, alcune cose, alcuni scritti, appunto, ripeto, dalla speculazione edilizia, alla giornata di uno scrutatore, cioè quel Calvino lì, l'uomo c'era molto forte, e poi forse credo che ci abbia creduto meno, abbia creduto, come dire, nei gesti dell'uomo e nella simbologia dell'uomo. E allora si è inventato le cosmicomiche, oppure si è inventato i tre racconti, il Cavaliere dimezzato, il Visconte e queste cose qui, perché allora diventava qualcosa che non era l'uomo in carne e ossa, ma era in qualche modo la funzione dell'uomo, quello che l'uomo può fare.
Scusami, però mi incuriosisce, perché secondo te ci ha creduto di meno a un certo punto?
Questo perché ci abbia creduto di meno, perché credo che abbia creduto, perché forse è rimasto in qualche modo scottato, secondo me, dall'uomo degli anni 50, dall'ideologia degli anni 50 e da e da una forma, come dire, di realismo che doveva finire in qualcos'altro, che fosse appunto la fantascienza, che fosse la leggerezza del Settecento, che fosse i giochi combinatori, in qualche modo doveva sfuggire alla pesantezza dell'uomo degli anni 50 e da una parte appunto a quello che lui aveva visto durante la Resistenza, a quello che aveva visto poi a Torino della fabbrica, la Torino impegnata, insomma, voleva sfuggire da lì, da questo realismo ingabbiante proprio.
Prego.
Volevo chiedere il vostro parere sull'aggettivo per riportare il discorso sul piano tecnico. E mi sembra di ricordare che Alfredo Quanzini, accademico d'Italia, ha detto che la scelta dell'aggettivo come scrittore è come un'opera d'arte, mentre Mark Twain, uno dei suoi bellissimi racconti, dice che quando siete in dubbio non siate l'aggettivo, non siate perso. I vostri rapporti con l'aggettivo, questa parte del discorso così importante che può essere fantastico o tecnico, qual è?
Bella questa domanda. Si è sentita la domanda?
Ma io credo che meno aggettivi si mettano meglio è, perché l'aggettivo sì, può essere calzante, ma in qualche modo colora e frena anche. Cioè, definisce, è anche una gabbia per il lettore che trova già quella cosa lì aggettivata e quindi già chiusa e definita. Credo che è bene che l'aggettivo sia in senso più esteso, che ci sia un tono che colori e aggettivi e la frase e la pagina e, se possibile, il romanzo.
Io voglio solo aggiungere una piccola cosa, perché è molto più importante quel che ha detto lui, perché è un'indicazione. Vorrei solo dire questo, che perché almeno diciamo come ho inteso io quello che ha detto Nico adesso, perché l'aggettivo fondamentalmente è uno. Cioè, mi spiego, mi sembra che anche gli psicologi dicano, no, che l'aggettivo viene prima del sostantivo, nel senso che gli psicologi, lo diceva anche Aristotele, se per questo, nel senso che la sostanza, la qualità precede la sostanza. Noi conosciamo la realtà attraverso delle qualità. Un'opera d'arte è una realtà e siamo introdotti alla realtà, al desiderio di scriverla o di leggerla attraverso una qualità. Per cui io, per esempio, a me personalmente, quando scrivo, ma anche quando leggo, percepisco sempre che c'è una qualità del testo, una percezione, quella che lui per esempio prima chiamava la tonalità. A mio parere l'uso dell'aggettivo deve essere parco, perché deve essere obbediente a quell'aggettivo lì, per cui usarne troppi, appena se ne usano troppi, ci si accorge subito che è come riempire un bicchiere troppo e comincia a andare fuori il liquido, insomma, scusate la brutalità dell'espressione. Invece volevo farne un altro su un'altra parte del discorso, perché io devo confessare che il primo tema che volevo trattare ancora l'anno scorso, e poi non so per quali ragioni non sono mai riuscito, è il tema del nome proprio. Tu come li trovi i nomi propri? Che rapporto c'è? Per esempio Testori diceva appunto nell'ultima parte della sua vita che lui non riusciva più a trovare nomi propri. Ecco, vorrei sapere, siccome mi sembra che c'entri molto,
Sì, ma in modo molto banale, cioè in un modo banale li trovo sulla la guida del telefono di quel luogo, cioè ho degli amici che hanno dei nomi, quindi uso quelli, ma se no li trovo sulla guida del telefono, oppure guardo sempre le lapidi nei cimiteri, oppure e sono i nomi,
le lapidi dei cimiteri.
Sono i nomi di quei luoghi, cioè i nomi devono essere come, no? Devono essere legati alla terra.
Devono essere come
poi,
dei fiori.
Adesso cambia tutto perché trovi poi dei, non so, Cinzia, trovi dei nomi molto curiosi che non c'entrano niente con lì, ma evidentemente fra 20-30 anni c'entreranno, insomma. Anche i nomi legati ai luoghi scompaiono.
Sì, c'entra un po' col fatto che tu dicevi non c'è più periferia o centro.
No, cioè,
o città,
ci sono, come dire, la cronaca rosa che fa cambiare nome alla gente. Se tu guardi i nati tutte le mattine, non guardi i nati sul giornale,
no.
Se tu tutte le mattine
guardi i morti.
Vabbè, ma i morti, no. Ma se tu guardassi i nati, no, ma anche guardando i morti, ma se tu guardi i nati ti rendi conto, insomma, Ilenia, ti rendi conto di come cambiano i nomi.
Sì, volevo dire che è interessante questo accostamento del nome alla terra, proprio per il quello che dicevo prima, perché io ricordo un'affermazione di Pontigia. Invece diceva che il nome proprio va scelto ed era quasi un corso, per cui era categorico su questo, diceva che il nome proprio va scelto sulla base del personaggio, delle caratteristiche del personaggio. E quindi faceva degli esempi famosi, per cui quel personaggio con quelle caratteristiche prospettive, con quelle caratteristiche sue proprie, psicologiche, non poteva chiamarsi in quel modo. E portare degli esempi per cui, dando degli altri nomi a questi personaggi, effettivamente c'era un effetto di dissonanza, no? Però questo probabilmente fa capire anche come uno scrittore approccia il tema che poi gli è caro, che vuole.
Sì, io credo che le due cose, come dire, non si escludono a vicenda. Adesso Zeno, trovare un altro nome a Zeno è difficile, e qualsiasi nome che secondo me potrebbe, nome abbastanza preciso di lì potrebbe andare bene, non può andare bene perché ormai è Zeno. Credo che anche però all'interno, come dire, della geografia locale, quindi ci sono certi nomi che sono quelli, o che meglio, che erano quelli e non erano altri. Io credo che all'interno poi ci può essere, come dire, il nome grasso, il nome magro, il nome buono, il nome cattivo, all'interno poi si può, ci sono molte sfumature, insomma. Beh, non so, per esempio io penso a Gio Batta, lo penso uno grasso. Se dovessi pensare a un nome magro, Renzo.
Prego. Si era fatto autobiografico
per sì, autobiografico è che è questo, che io sono nato, sono di questo luogo che dicevo che si chiama La Mortola. Sono nato a Torino e poi ho vissuto lì dai 7 anni fino ai 18, ho vissuto lì e poi continuo ad andare lì e quindi, come dire, il mio luogo è quello, e forse una delle, come dire, delle molle anche dello scrivere è quando da lì sono andato invece. Sono andato a Torino, quella era, come dire, una ferita, una perdita, e un modo anche, come dire, uno dei tanti modi che giustifica lo scrivere è quello di cercare in qualche modo di chiudere questa ferita, di chiudere questa, di annullare questa lontananza, questa questa perdita, insomma, questo paesaggio come ferita. Allora, scrivendo, in qualche modo era averla e avere ancora questo paesaggio vicino e non arrendersi al nuovo paesaggio incontrato.
Signore.
Domanda forse tecnica, che riguarda la descrizione, diciamo, banale, quando si apre, quando si cambia scena, la mamma, perché fino adesso la parte di descrizione del paesaggio in maniera molto direi poetica, per esempio per la montagna, quindi veramente una poesia, il padre di scritto la sua competenza ed è anche l'espressione intima di quello che si vede.
Si sente? E deve gridare. Oppure
di un paesaggio come anche espressione dell'intimo, dell'anima, e quindi un'espressione molto importante, molto intensa, che mi sembra di quello che si è discusso fino adesso, e invece la descrizione diciamo bassa, banale, in cui bisogna portare il lettore da una parte all'altra di una stanza, tanto per intendersi, piuttosto da una parte all'altra di un romanzo, di un pianeta e così via. Volevo sapere che rapporto lei dà a questi due tipi di descrizioni, come le differenzia, come le diversifica, anche perché mi sembra che nel romanzo, diciamo, moderno del Novecento, la seconda descrizione, cioè quella, diciamo, banale, è praticamente eliminata, viene saltata completamente, cosa che, cioè, nell'Ottocento veniva prolungata anche per pagine e pagine, anche se aveva un significato, ovviamente non era una cosa solamente di per sé. Quale rapporto lei dà a questo tipo di descrizione, cioè quella intimista, diciamo così, e quella invece banale, per portare la persona da una parte all'altra di quello che si vuol dire?
Io credo che sia già risposto un po' da solo, cioè ha risposto anche per me, nel senso che un conto era il romanzo dell'Ottocento, cioè non c'era la radio, non c'era il cinema, non c'era la televisione, e la voleva raccontare tutto, essere molto, come dire, descrittivi, e far vedere un mondo che tutto sommato di cui non si sapeva poco nulla, e quindi queste descrizioni dovevano essere delle descrizioni molto realistiche, molto, molto precise. E da quando esistono altri, come dire, da quando esiste una civiltà dell'immagine, chiaramente esiste una parte della civiltà dell'immagine e dall'altra esiste un montaggio molto più veloce. Nei romanzi moderni non esistono quasi più i capitoli, cosa che può essere un bene ma può essere anche un male. Ci sono degli stacchi, dei salti, che sono dei salti che abbiamo in qualche modo imparato sia dalla letteratura, ma abbiamo imparato anche dal cinema. Allora il paesaggio, o almeno come lo uso io, il paesaggio appunto è un paesaggio come dire di tono, è un paesaggio dove si appoggia la storia, è un paesaggio che dà il colore alla storia che si racconta. Quando invece il paesaggio deve diventare, non diventa mai il cambio di una scena giorno notte, finisce col giorno, il giorno finisce, quando comincia, bisogna vedere se intanto faccio cominciare che è notte, oppure siamo a metà della notte, cioè allora lì basta, come dire, dire che c'è una luce accesa, ecco, è tutto molto più veloce, non c'è più questa, il paesaggio non è più unificante e collante della storia, ma il paesaggio diventa una specie di calore, di tema del racconto che si fa, ma all'interno può essere velocissimo, basta solo una mezza frase, e soprattutto il paesaggio deve diventare qualche cosa di estremamente funzionale, allora è funzionale sempre, non è mai descrittivo, è funzionale alla storia che continua.
Come nella frase di Chekhov, che io ripeto spesso perché è una delle poche grandi leggi della narrativa, che se in una stanza c'è un chiodo piantato in un muro, in un racconto, sicuramente il protagonista finirà appeso a quel chiodo. Questo mi sembra
Sì, poi il... questo sì, anche se poi devo dire che sì, questo sì, se tu lo dai subito, tu lo dai all'inizio, se tu parti dalla descrizione di quel chiodo, chiaramente fai capire che a quel chiodo ci ritorni, perché se no perché lo descrivi?
Non parli del chiodo.
E se no non parli del chiodo. Devo dire che però i romanzi sono anche fatti di scarti. Un racconto no, un racconto è una cosa, difatti tu hai citato Chekhov,
sì,
nel caso.
Citato
un racconto è sempre molto essenziale, non c'è mai una sedia in più, una finestra in più, perché si perderebbe tempo. Un romanzo invece secondo me è fatto di digressioni, cioè deve avere, deve essere un po' di, deve essere un po' come una casa che ha gli angoli bui, sotto scale, c'ha delle stanze dove non si vanno mai, c'ha le soffitte, c'ha degli sgabuzzini che non si aprono, poi forse si apriranno. Ecco, io credo che in un romanzo è importante che ci sia una perdita di tempo e di luogo. Ci siano dei percorsi che magari non si faranno, appunto, delle stanze che non si apriranno. In un racconto invece tutto deve essere essenziale, perché non si può perdere quel tempo lì, perché si va da un punto all'altro in maniera abbastanza veloce. Però secondo me invece per un romanzo è molto importante avere delle cose che poi non si adoperano.
Valentino.
Pensa che il modo di vedere il paesaggio dipenda dalla persona e dallo stato d'animo di una persona, perché lo stesso paesaggio attraversato, visto da due individui diversi, oppure anche dalla stessa persona, in stati d'animo completamente diversi, può significare e far vedere cose che non abbiamo visto la stessa volta o vedere in modo completamente diverso. Quindi,
Come dire, tutti i personaggi sono sempre poi in qualche modo l'autore, ma credo che però il problema sia proprio quello che ogni personaggio deve vedere, uno ci prova, insomma, ogni personaggio deve vedere il paesaggio attraverso i suoi occhi e quindi a modo suo li può vedere bene, li può vedere in maniera miope, li può vedere in maniera da astigmatico, a seconda di quello che serve alla storia. Quindi, come dire, lo scrittore potrebbe descrivere in prima persona tutti quei paesaggi a modo suo, ma nel momento in cui passa attraverso gli occhi e la funzione di uno dei suoi personaggi, deve vederle con la capacità e la possibilità che ha quel personaggio.
Prego.
Dunque, mi sembra di aver capito che il paesaggio, per chi lo descrive, è pregnante di elementi affettivi. In questo senso rimane di più a degli elementi femminili o maschili? Non so se è chiara.
No, deve essere bene, cioè mi dica. Non me...
Ma io penso che ci sia una scrittura al maschile e una scrittura al femminile. Non vedo questa cosa come un conflitto, penso che sia una cosa molto bella.
La scrittura della Wolf è maschile o femminile? La scrittura della Wolf.
Non la amo molto.
No, ma è una scrittura maschile o femminile?
Maschile.
E la scrittura di Catherine Mansfield? È difficile dire se esiste una scrittura femminile e una scrittura maschile. Io vorrei che, come dire, io vorrei che non ci fosse, cioè io vorrei che ci fosse una scrittura e che la sensibilità di chi scrive fosse tanto femminile quanto maschile. Una donna che descrive delle battaglie, ma io credo che ci siano e che sono sicuro che ci sono.
Però è diverso secondo me. Io ho scoperto uno scrittore tedesco che si chiama Hein.
Sì.
Ecco. Trovato che sia bravissimo a scrivere al femminile, cioè se io non avessi saputo di chi si trattasse l'avrei scambiato sicuramente per una scrittura femminile, ma non perché più positiva o più negativa, perché mi ritrovavo proprio in quella modalità di pensare, di percepire la realtà, il contesto che mi circonda, le paure, e penso che sia normale che ci sia questa differenza, ma anche per nella esempio, scrittura.
Ecco, ma è la Bovary di Flaubert, e quella lì forse non è scritto, come dire, con scrittura al femminile, ma è racconto una donna come raramente una donna si è raccontata.
Sì, ma cioè, quello che voglio dire io non è che un uomo sì, deve scrivere al maschile e una donna al femminile, sì. È una cosa un po' differente, proprio elementi femminili e maschili che ci sono in ciascuno, cioè uomo o donna.
Sì, e lei dice che il paesaggio, ecco, è una scrittura più femminile.
No, questo lo chiedevo appunto a lei.
Già, lo so che lo chieda. No, non è che sia imbarazzato a rispondere. No, perché no, non sarei imbarazzato a rispondere, perché sarei tentato di rispondere che sicuramente il paesaggio, allora descrivere il paesaggio è una scrittura più femminile. Direi subito questo, però poi non ci credo così tanto, voglio dire, non ci credo così tanto, perché implicherebbe che il descrivere il paesaggio sia un po' come fare come le vecchie signore inglesi o le giovani signore inglesi che facevano gli acquarelli, ecco, e allora lì penso che se la descrizione del paesaggio non è qualcosa di dolcemente o melassamente lirico, questo è una, ma è qualcosa, come dire, appunto, che punta sull'etico, che punta sul fatto che il paesaggio è memoria, il paesaggio è la storia, allora penso che questa sia una qualità che può essere sia maschile che femminile. Beh, madre matrigna, insomma. Dietro. C'è un motivo, no? Ma perché è una cosa, in realtà non si sa nemmeno più tanto dove sia questa natura. E poi è una cosa molto, in qualche modo molto dura, molto, cioè è sempre anche più distante, credo che sia più vicino a noi descrivere una metropoli, e ci aiuta tutto, il fatto di viverci, ci aiuta il cinema, ci aiuta un sacco di cose. Credo che la natura sia qualcosa di lontano, di in qualche modo di perduto o di percorso, di usato, di percorso saltuariamente, insomma. Non fa più parte, come poteva far parte una volta, con le paure, ma anche con le attenzioni che c'era nell'Ottocento, insomma, non c'è più.
Ascolta, ti faccio una domanda di tutt'altro tono. Negli Spiccioli di Montale tu parli di questo Uliveto, però cominci, questo lo dico per gli uditori, cominci parlando di una scatola di acquarelli e anche della fatica che fai a trovarla. Allora io vorrei sapere, cioè mi sembra che sia essenziale il rapporto tra questa scatola di acquarelli e la storia di questo Uliveto, o no?
Ma è essenziale nel senso che
perché proprio quelli, cosa, cioè, mi
beh, quelli che... io li spiego, erano Winsor e Newton, era un nome che avevo nella beh, si sa, credo che sono gli acquarelli migliori che ci siano. Poi mi ricordo una volta ero stato vicino a Parma da questo grandissimo collezionista che si chiama, è musicologo, che si chiama Magnani, che mi aveva raccontato come, andando a Londra, alla fine della guerra Morandi gli avesse chiesto di portargli una scatola di acquarelli di Winsor & Newton, e Londra bombardata non riusciva a trovarli, e poi questo Magnani era stato da Faber & Faber e aveva parlato con Elliot e aveva detto a Elliot che stava cercando questi acquarelli per Morandi, e Elliot conosceva dei quadri, delle tele di Morandi, allora in 448 è riuscito a trovarli. Allora c'era tutta questa storia, come dire, di nomi, di culture che mi affascinava, ma poi mi affascinavano queste scatole che sono molto belle, con dei legni color ciliegia, mogano. No, e che questo Oliveto che scompariva, che per me era un vero dolore, pensavo che non sarei riuscito a scriverlo, cioè che le parole non sarebbero bastate, che non sarei stato capace, e allora questa è anche una presunzione, perché non essendo, pensando di essere capace con le parole, ho detto ci riuscirò facendo un acquarello, e di acquarello non ne sapevo assolutamente nulla, ma certe volte cambiando tecnica uno pensa che, come dire, l'emozione e la freschezza possa in qualche modo sopperire magari all'artigianato che uno ha, cioè all'artigianato della parola. Io volevo in qualche modo invece avere un'emozione, una commozione usando una tecnica che non conoscevo. Sono andato da un pittore che è un pittore molto bravo che insegnava a fare gli acquarelli, mi sono messo con lui lui mi ha dato delle lezioni, insomma l'abbiamo fatto insieme. Io poi l'avevo anche scritto, ma intanto l'abbiamo anche fatto insieme.
E hai trovato delle energie tra il processo della scrittura e
No, io invidio molto chi dipinge, perché è una cosa straordinaria, cioè immediata, non ci sono tutti i passaggi che si devono fare invece scrivendo, ma no, perché io volevo, per esempio, io volevo fare una farfalla e mi sembrava una cosa molto abbastanza semplice, cioè io, uno scrive farfalla gialla, e volevo fare una farfalla gialla.
Esisteva finché non esisteva la sua parola, il suo nome scritto. Infatti uno dei maggiori torti che si potesse fare a una persona era cancellare, proprio scampellare dalle tombe o dal facciato dei tempi il nome di questa persona. Nei giorni nostri, quindi qualche migliaio di anni dopo, si dice che non esiste se non passa per televisione. Dalla parola all'immagine, comunque, se non c'è una manifestazione di qualcuno, di qualche cosa, questa cosa non esiste. Allora, a questo punto la domanda è qual è il ruolo della parola e quindi il ruolo dello scrittore, se esiste un ruolo di questo tipo nella conservazione, non tanto della memoria, ma quanto della longevità di una situazione, di un paesaggio, in questo caso, di una persona.
Beh, sicuramente, da una parte credo si sia ristretto molto, cioè quello che poteva essere la figura di uno scrittore, ma anche fino, non so, dico, chi è l'ultimo grande, come dire, penso, a chi posso pensare, non so, dico, a Hemingway forse, a Sartre, ma anche più vicino a noi a Pasolini, a Moravia, Sicuramente oggi, come dire, quel ruolo lì è stato preso, è stato assunto da altre figure che sono i tuttologi, che sono i politici, che sono i giornalisti televisivi. Credo che questo sia anche un bene, nel senso che dà di nuovo quello spazio di riflessione, di star nascosti, che è proprio, credo, in fondo. Quello di lavorare e di far andare avanti le sue parole, cioè nel momento in cui lo scrittore è diventato un'immagine e l'industria culturale ha privilegiato lo scrittore immagine rispetto alla sua opera, da lì è cominciato in qualche modo a sgretolarsi la figura. E secondo me è anche positivo, nel senso che quello che verrà dopo, se qualcosa verrà dopo, sarà invece su quello che lo scrittore fa, su quello che il poeta fa, cioè sulle sue parole.
Poi l'intelligenza dello scrittore sta nello scegliere il suo modo di appartarsi.
Sì.
Io ne conosco uno che si è appartato alla stampa di Torino. Non è vero?
Scusa, lo scrittore come sceglie romanzo degli elementi, sceglie anche potenzialmente già
il suo pubblico? Ma no, io credo di no, credo che uno non sa mai chi è il suo pubblico, lo scopre a poco, libro dopo libro scopre di avere di fronte delle persone che tornano in libreria o che gli parlano, e quindi scopre di avere dei lettori, ma quando uno si mette lì a scrivere, guai se avesse dei lettori davanti, avrebbe, come dire, dei grandi imbarazzi, avrebbe dei grandi imbarazzi e dei problemi in qualche modo di non deluderli, e quindi per non deluderne, insomma, li deluderebbe tutti.
Scusi, lei oggi ritiene di parlare con gli scrittori?
Di aver parlato? No, 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 ma sono due cose molto diverse. Io di solito, appunto, quando scrivo non c'è nessuno.
Io volevo chiedere.
Si sente?
Volevo chiedere, dov'è? Qual è il paesaggio che lei descrive? Cioè, dov'è che si situa nella traiettoria tra lei e l'oggetto descritto, in altri termini? Un personaggio non è una cronaca biografica, un paesaggio non è una topografia. Mi sono spiegata? Cioè, nella relazione tra lei, l'esattezza della descrizione, dove si situa nella relazione tra lei e quello che lei descrive?
Cioè, tu dici l'esattezza non sta nel fare il resoconto topografico.
Questo è chiaro, se no,
allora dove sta l'esattezza?
Beh, credo che di esattezza non si possa parlare. È esatto se io dico che quell'albero lì è un albero di giuggiola, o se quell'albero lì è un brachichito, o se quella collina si chiama Grammondo, o se quella roccia in mare si chiama Mamante. Cioè, io ho delle, come dire, sul paesaggio ho una toponomastica molto precisa, perché conoscendola so esattamente come si chiama quello scoglio, come si chiama quella pianta, come si chiama quel pesce, come si chiama. Lì sono molto preciso, e poi i colori e il tono, ripeto, lo dà il personaggio.
L'esattezza in quindi la fedeltà a una, come dire,
a un luogo?
No, magari per lei è un luogo, cioè voglio dire, dov'è il punto di...
No, io...
una cosa differente da quella che è così, che è di tipo fonda, di quella che così che...
Non lo so, voglio dire, nel senso che il luogo preso in considerazione, in esame, tutto quello che è nome è precisissimo, cioè lì proprio non è una ricostruzione minuziosa. Uno potrebbe, come dire, fare un percorso servendosi dei nomi che adopero. E poi quello, il resto è sentimento e calore che dà personaggio dopo personaggio.
Sì, volevo dire una cosa in aggiunta a quello che diceva Nico adesso, cioè che a mio parere queste cose, se si lavora seriamente, cioè fa anche parte proprio dell'artigianato nel senso buono del lavoro, cioè tu sai che quella montagna, se non dici che è alta, tradisci qualcosa, o un'altra volta tu tradisci se lo dici. Non so come dire, l'esattezza è una posizione, come lui diceva prima nell'introduzione, che è cangiante e che si verifica passo dopo passo nel lavoro. Cioè tu sai se una parola realizza quel rapporto, se nel descrivere l'espressione di un volto, l'ondulazione di una collina, se diciamo, se resti dentro una fedeltà alla cosa, oppure se ci appiccichi sopra l'adesivo, insomma, no? Questo, oppure se gli togli qualcosa arbitrariamente. Questo secondo me fa parte della consapevolezza con cui lo scrittore lavora, credo.
Io credo che tu senti subito, in un libro, tu se c'è una descrizione, metti, di natura, di paesaggio, tu senti subito se è vera o no, cioè se chi l'ha scritta in qualche modo quella descrizione gli è passata dentro, gli vive dentro e poi ritorna all'esterno. Lo senti subito se è vero o se è falsa, o se è una cosa così... Gli alberi erano in fiore, pieno di romanzi dove c'è scritto gli alberi erano in fiore, boh, quali alberi, cosa sono? Questo è proprio la grande, e questa è anche la grande scollatura, come dire, di inizio Novecento. L'ultimo grande scrittore, D'Annunzio e Pascoli sono stati gli ultimi due grandi, come dire, avere un grande rapporto con la natura, coi nomi, con... E poi c'è stato uno scollamento proprio fra una cultura letteraria e una cultura scientifica, e c'è stato un grosso, proprio una grossa forcella, per cui, come dire, molti degli scrittori di oggi, in parte non gliene importa niente, ma in parte nemmeno sanno, cioè non sanno e non gliene importa. O no?
Altro che... Scusate, è inutile che noi stiamo qui tanto tempo, no? Perché non, c'è il prete della mia parrocchia che è convinto che più le messe sono lunghe, più valgono, no? Allora quella delle 11 finisce a mezzogiorno e 10, e quelli che devono entrare a messa di mezzogiorno si scontrano con quelli che stanno ancora dentro, questo è l'esito. Secondo me oggi, a mio giudizio, si è realizzata l'idea che io ho sempre avuto dell'Officina del Racconto. Credo che mai si sia realizzata in una maniera così precisa come oggi. Io ringrazio Nico perché ci ha detto delle cose in maniera molto semplice, ci ha detto un sacco di cose molto importanti e ci ha dato, secondo me, anche un sacco di indicazioni di lavoro utili, e l'ha fatto con discrezione, senza voler insegnare niente a nessuno, però è una fortuna che poi noi riprendiamo e ci sia qualcuno che si prende la briga di registrare queste cose poi saranno pubblicate, come è stata pubblicata, sono stati pubblicati gli atti del corso precedente, perché a mio parere ha detto, almeno io ho imparato molto dall'incontro di stasera, e perché si capisce, insomma, quando delle cose vengono dette anche in maniera semplice, ma a partire da un lavoro in atto e da un lavoro serio. Io direi che, insomma, un applauso è il minimo per ringraziare Nico di questo. Ti applaudi da solo.
Grazie, no, grazie.
Dalli tu, perché io non...
No, due velocissimi avvisi. Il primo è che all'ingresso, per chi lo desidera, c'è gli atti dell'Officina del Racconto dello scorso anno. E il secondo è che per chi fa il seminario...